oppure è possibile che la condotta materiale sia compiuta dall'extraneus concorrente?
C'è un discorso che in questo caso c'è una cosa in più rispetto alla fattispecie di parte speciale, cioè l'induzione in errore che
è stata prevista dal 479. Questo è indubbiamente.
Sì, sì, quindi il 48 ci serve per aggiungere
sì,
al 479 l'induzione in errore.
Certo.
Eh sì, infatti il 48 ci serve per questo, perché ha indotto in errore e l'elemento soggettivo è quello del privato.
Ma però, nel concorso,
sì,
se due concorrono in un reato, sono due che hanno una sorta.
Il privato è l'ufficio giudiziario, stiamo dicendo.
Come faccio io se non c'è uno, non c'è più il concorso?
Sì,
ma non è che però, manca. No, 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 attenzione, sono stato
tutte e due.
Sono stato poco chiaro io.
Qua ci sono tutte e due.
Sono stato poco chiaro io.
Cioè, dice,
la contestazione
ha attestato una circostanza che gli è stata riferita.
Sì.
E quindi che
allora, come fa a concorrere
perché
diciamo io sono
due persone che allora
sono un po' arrugginito, scusate, sono un po' arrugginito, però penso che il concorso ci possa essere un motivo.
Vediamo, perché siamo di qua, che siamo quasi tutti avvocati, la vediamo.
Allora, c'è un atto falso, una verifica falsa?
Perché ci sono due soggetti, però uno è scriminato, quindi i soggetti, per questo il concorso rimane, perché ci sono due soggetti, di cui uno è scriminato e un altro no.
Reato se l'altro concorrente non ha commesso
questo. No, perché reato. Allora, materialmente la condotta è stata realizzata dal pubblico ufficiale, ma è stata indotta in errore quella condotta dal privato.
Ma si tratta di capire se io concorro in un reato.
Sì.
Concorro in un reato, cioè sono messo d'accordo con l'altro.
No, e questo infatti secondo me qua lo spazio del 48 è questo, perché nel 479 il concorso è quando siamo tutti e due, potremmo pensare, consapevoli della falsità dell'atto. Invece in questo caso il pubblico ufficiale non è consapevole della falsità dell'atto, ma è stato indotto a compiere l'atto.
Attenzione, cioè il 48.
L'autore materiale è stato determinato, però il privato non avrebbe mai potuto farlo senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Sì, ma l'ufficiale giudiziario ha commesso nessun reato.
No, ha realizzato la condotta.
Ha realizzato la condotta che poi complessivamente valutata e integrata.
Ma non ha commesso nessun reato, su questo siamo d'accordo.
Allora, se intendiamo come reato l'unione dell'elemento oggettivo con l'elemento soggettivo.
Però noi dobbiamo ragionare.
Non c'è dono, e quindi sicuramente non ha commesso reato.
Assolutamente.
Mi chiedo, come faccio io a concorrere con un altro tizio se l'altro non ha commesso reato?
È lo stesso discorso che facevamo prima degli immigranti. La condotta di ingresso nel territorio italiano la fa la nave militare. Perché è la nave militare che porta i migranti in Sicilia, ci siamo? E quindi questi dovrebbero risponderne sostanzialmente i militari che l'hanno portato. Perché sono scriminati? Perché sono stati indotti a salvare dagli scafisti che hanno portato i migranti in mezzo al mare e hanno chiamato col telefono satellitare i soccorsi.
Cioè non c'è nessuno là che ha commesso reato, quindi, c'è una scrivania.
Anzi, ti dirò addirittura che lì c'è il dolo, cioè nel senso che io voglio portare i migranti in territorio.
Anche se
però sono scriminati.
Uno ed è per legittima difesa, è una scriminante, certo, che non ha commesso nessun reato.
No, questo 116.
Tutti che non c'è nessuno che concorre in un reato, sono tutti scriminati.
Gli scafisti no.
Hanno commesso.
E quindi però la condotta complessivamente, lo scafista non ha condotto in Italia, lo scafista la sua condotta finisce, per questo noi riteniamo la giurisdizione italiana, perché è vero la tua condotta l'hai compiuta in Libia o nelle acque territoriali libiche, però la parte finale che è stata fatta dalla Marina militare,
cioè,
ha portato in Italia, quindi la condotta si è fatta per intero, si è realizzata per intero, però tu hai partecipato solo per un pezzetto e per quel pezzetto tu rispondi del tutto, perché hai indotto.
Cioè, per me proprio strutturato, sono strutturato così. Il concorso è quando ci sono due persone.
Ma non tutte e due devono fare la stessa cosa.
Non per forza.
Sì, ma non devono fare la stessa cosa. Io faccio la rapina e tu fai il paro, ma siamo d'accordo per fare io punto la pistola.
Esatto, ecco, no, qui attenzione.
Se c'è uno che non è commesso il reato,
è appunto, ma proprio per questo, allora il concorso.
Non so se sono chiaro.
Sì,
cioè, non posso
il punto in effetti.
Siamo in due concorsi.
In effetti,
ma se dobbiamo... io sono solo.
Ma non si deve usare per forza.
Ma io non l'ho fatto l'unico.
Vabbè, qua non carica, avrei citato anche la giurisprudenza, ma non me lo carico. Non mi prende, quindi non posso citare la giurisprudenza. Allora, qui entriamo però in problemi veramente di parte generale. Cioè, ritorniamo a dottrina pura così. Ritorniamo alla dottrina pura. Il concorso di persone è una, si dice, forma di manifestazione del reato, ok? Bene. Quando due soggetti concorrono l'uno con l'altro, ai fini della contestazione a titolo di concorso, sono necessari alcuni requisiti. La commissione di un fatto di reato, e qui si distingue se si debba richiedere un fatto tipico antigiuridico e colpevole, secondo Marinucci e Dolcini, anche Gatta, che è un loro allievo, tipico antigiuridico colpevole e punibile, perché loro la punibilità la intendono come elemento autonomo rispetto ai tre elementi strutturali del reato. Primo requisito. Secondo requisito, il contributo deve essere rilevante, cioè deve avere una, nel caso, in questo caso, un'idoneità causale rispetto alla commissione del reato. Quindi il secondo termine della relazione causale è tra contributo e realizzazione del fatto nel suo complesso, non un evento. Quindi non ci dobbiamo perdere nelle operazioni mentali attorno all'evento in senso giuridico, all'evento in senso... è l'evento, cioè è il reato nel suo complesso il secondo termine di questo nesso causale. Secondo elemento. Terzo elemento, anzi, che sta prima, la pluralità dei concorrenti, almeno due. Ci siamo?
Io sulla
pluralità. Oh, aspetta, no, un attimo, perché tutto si lega, se manca un passaggio,
okay.
Salta tutto. Quali sono dunque i due requisiti sui quali non ci stiamo comprendendo? La pluralità dei concorrenti e l'elemento soggettivo. Siamo.
Perfetto.
Andiamo per ordine. Come?
No, io sono sull'elemento soggettivo.
Vabbè, io metto insieme. Chiamati in causa. Oh. Per quanto riguarda la pluralità dei concorrenti, non è necessario, ma questo lo dice il codice, che tutti i concorrenti siano punibili, siano imputabili e punibili. E come punibilità, il codice non parla mai di causa di giustificazione. Mai. Il 54 non viene definito, appunto, tant'è che è controversa la natura dello stato di necessità, non parla di cause di giustificazione, il codice non parla di scusanti, parla di, parla di cause, parla di non punibilità.
Una non punibilità è
quindi,
il 12.
La non punibilità può essere determinata da, non imputabile, non è imputabile. È diverso, sono due cose diverse.
Ma se io commetto un reato assieme al 12.
Sì, ma questa è una scelta di campo che fa il legislatore, che non è necessariamente scontata. Perché potrebbe esserci il dolo del 12. Tante gang napoletane.
Io se fossi difensore di questo tizio, su questa cosa ci andrei in casa.
Vabbè, certo. Sì, vabbè, indubbiamente, però. Quindi, all'interno di questo. Insieme, no? Di questo genus che è causa di non punibilità, al suo interno ci sono sottoinsiemi: le cause di giustificazione o scriminanti, le cause di non punibilità in senso puro, e cioè sono valutazioni che il legislatore fa e dice: abbiamo questa condotta che è tipica, antigiuridica e pure colpevole, io per valutazioni di opportunità di pena decido di non punirla.
Ma è una causa di non punibilità.
Di non punibilità in senso proprio.
Nel caso di prima, di un fatto che quello non ha commesso nessun reato.
Ma chi? Cioè, l'ufficio giudiziario. Perché manca la colpevolezza.
Non sto parlando di uno che sarebbe punibile, ma perché la legge ha previsto un'ipotesi.
Sì, 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 ma... No, allora, questa precisazione l'ha fatta in risposta al dottore che diceva che aveva perplessità. Ma allora addirittura è un passaggio precedente. Addirittura questo quello che, di cui stiamo parlando, è un passaggio precedente. Cioè, manca addirittura l'elemento soggettivo, manca il dolo. Il dolo, però, nel caso del concorso di persone, non è, se lo analizziamo in maniera strutturale, unico.
Assolutamente.
Ci sono due doli. Il dolo di commettere il reato e il dolo di concorrere. Ok? E quindi il problema, appunto, riguarda chi non ha il dolo di concorrere, il dolo di concorso. Il fatto che manchi in capo ad uno dei due concorrenti il dolo di concorso non esclude che la procura, che il pubblico ministero più in particolare, possa contestare a chi invece ha il dolo di concorso un reato a titolo concorsuale. Di modo che quando, esempio del capo di imputazione, lo faccio perché il dottor Mero lo sa, ho fatto il tirocinio ex articolo 73 in un ufficio di procura, quindi queste cose le ho scritte, questo problema si è posto, lo ricordo. In un caso si è posto, non sapevamo come uscirne fuori perché c'era una povera signora, ora vabbè, al di là del caso di cui non posso parlare perché non so che piega abbia preso, se è stato archiviato o non è stato archiviato, però dovevamo evitare che una signora che inconsapevolmente aveva commesso una condotta rilevante, quantomeno sotto il profilo oggettivo, a titolo concorsuale pagasse. E quindi il dubbio era... è autoria immediata o è concorso? Il punto è che, e ora arrivo al dunque, l'autoria immediata non ha agganci normativi a differenza del modello tedesco. E quindi quella sì che è dottrina pura, costruzione dottrinale pura. Per carità, in alcuni casi in bonam partem, ma in altri casi in malam partem, e andiamo a schiantarci con il 25 Costituzione, che è grande quanto una casa. Non si può fare, scusate. Cioè, il principio di legalità in questo caso è una barriera insuperabile. Legalità formale, no? Allora, cosa si fa quando si stende il capo di imputazione? Intestazione, procura della Repubblica di eccetera eccetera, per il delitto previsto e punito, si differenziano le posizioni. Caso più semplice, abbiamo Tizio e Caio. Concorrenti, uno è consapevole di concorrere, l'altro è inconsapevole di concorrere. Mentre con riguardo a chi è consapevole di concorrere si va a contestare e per quella persona si richiede il rinvio a giudizio, tranne che si tratti di citazione diretta, si chiede il rinvio a giudizio per aver commesso un delitto previsto e punito nell'articolo X del codice penale in relazione al 110, o in alcuni casi 116, 117, 113, quando c'è la cooperazione colposa, vabbè. Nell'altro caso si dice, con riguardo, proprio nel capo di imputazione, con riguardo alla condotta di Caio, il concorso c'è e quindi ci consente di contestare a Tizio il reato a titolo concorsuale. Con riguardo a Caio, pur essendoci la condotta sotto il profilo oggettivo, mancando l'elemento soggettivo, magari anche di commettere il reato X, mancano tutte e due i doli, non chiediamo per questa persona il rinvio a giudizio, anzi si richiede l'archiviazione. Si fa in due passaggi differenti, in effetti, perché si fa la richiesta d'archiviazione per uno al GIP e il capo di imputazione per l'altro. Però le costruzioni dogmatiche, questa costruzione dogmatica che poi ha ricadute pratiche, ha degli ancoraggi nel codice penale che l'altra non ha. Il problema è quello lì. Io mi rendo conto che la teoria dell'autore mediato in alcuni casi ci semplifica la vita, ma non è scritta da nessuna parte. Quantomeno il concorso ce l'abbiamo. Come? Accettiamo la costruzione del concorso eventuale nei delitti associativi? Contrada insegna e non, quindi accettiamo quello e poi... Prego. Sì. Sì.
La persona che ha indotto in errore l'ufficiale giudiziario,
sì,
dando delle false informazioni,
sì,
mm-hmm, questo dolo,
mm-hmm,
nell'essere consapevole di concorrere in un reato ce l'ha.
Certo.
Sa certo. Che quello è un ufficiale giudiziario, che è un pubblico ufficiale, sa che è lì che sta intervenendo per compiere un atto, un atto pubblico.
Anzi,
è più grave. Allora, noi stiamo dando per scontare tutte queste cose, poi stiamo dicendo che è punibile, poi, poi caso per caso dobbiamo andare a provare. Stiamo dicendo però che se ci sono tutte queste condizioni, che quello è consapevole che l'ufficiale giudiziario che sta facendo una relata di notifica, che sta dicendo che l'ufficiale giudiziario,
che se fa delle dichiarazioni che non sono rispondenti,
no, l'ufficiale giudiziario quando fa la notifica deve anche informarsi, deve chiedere informazioni, giusto?
No, perché concretamente per capire che poi a volte nelle relate diciamo come la informazione
assunta il logo,
perfetto,
perfetto.
Però in realtà andrebbe
noi abbiamo realtà, le nostre fonti, non abbiamo
le nostre, anche la vostra formula che dice tutto,
e vabbè, allora
secondo me quello ha la consapevolezza di indurre una persona in errore,
allora per compiere diciamo, un atto falso,
allora sicuramente il collegio difensivo diciamo sicuramente l'avvocato dirà, dice, ma io pensavo che quello fosse un testimone di Geova che praticamente voleva dare, ma non ancora detto, poi che... allora il
stiamo partendo dal presupposto che questo
tutto è pacifico, che
io posso, allora io posso dire che le persone
e non c'è
allora io,
perché noi stiamo partendo dal dato che abbiamo un atto falso e che dobbiamo individuare di chi è la responsabilità della falsità di quell'atto. Non la possiamo attribuire all'ufficiale giudiziario perché non ha il dolo, la devo attribuire al soggetto che ha indotto l'ufficiale giudiziario a dichiarare il falso.
In fondo il 48 non è altro che una forma speciale di concorso di persone.
Sì, infatti, esatto, sì.
Cioè, né più né meno.
Il 48, diciamo, mi convince a fare lo stesso rapporto. 110, no.
Sì, però se guardate le norme, il 48 che ci dice, allora, le disposizioni dell'articolo precedente, quello dell'errore di fatto, si applicano anche se l'errore sul fatto costituisce il reato determinato dall'altrui inganno, mentre al caso del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinato a commetterlo. Il 111, c'è il tema di concorso, cioè chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile ovvero non punibile risponde il reato da questa commesso, quindi le due norme vanno lette insieme, quindi è un 110-111 con tutte le conseguenze in realtà in relazione alle aggravanti del 112 eccetera, quindi dal punto di vista del codice il 48 e il 111 sono espressione dello stesso principio. Cioè, il 110 ci dilata la possibilità di punire condotte che dal punto di vista strettamente tipico non sarebbero punibili, però il 111 e il 48 ci consente di attribuire responsabilità anche a chi materialmente non ha commesso la condotta.
Questo spiega un po' quello che diceva il dottor Ravattia, nel senso che io mi sento un pochino più tedesco a questo punto, perché sono russo. Nel senso che l'altro dice, aspetta, io ti contesto il tuo reato senza concorso, perché se ho capito bene, in Germania
il modello è differenziato, cioè l'autore, il coautore, l'istigatore, l'ausiliatore e così via. Ci sono pro e contro in tutti quei modelli, mi rendo conto, no? Cioè, anche se poi, cioè, per la verità, tranne in casi veramente eccezionali, in casi limite, i modelli non vengono adottati nelle loro versioni pure. Perché pur aderendo ad un modello unitario di disciplina del concorso di persone, è possibile che la differenziazione venga fatta sul piano del trattamento sanzionatorio.
Cioè, sicuramente, perché si attribuisce,
cioè, mentre appunto si dilata con il modello unitario, poi si dilata, non è detto, però ammettiamo che si dilata, cioè che col 110 andiamo a dilatare, no, la punibilità in senso ampio in un caso, questa dilatazione viene stemperata attraverso una tecnica normativa idonea a differenziare i ruoli sul piano del trattamento sanzionatorio. Penso per esempio, che ne so, a previsioni di circostanze aggravanti o attenuanti e così via. Il modello differenziato invece restringe, che poi anche qui non è detto che restringa, restringe in un primo momento, non è detto che poi sul trattamento sanzionatorio non si vada a dilatare nuovamente, cioè che poi noi distinguiamo i ruoli, ma se poi il trattamento sanzionatorio è lo stesso per tutti, non abbiamo fatto niente. Ok?